Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E ovviamente Mauro Magnitosi in regia. Dopo una settimana dedicata a ricorrenze e festività dove siamo stati assenti, ritorniamo e ritorniamo anche in un giorno molto importante per la comunicazione, soprattutto qua a Milano. Ci si apre lo IAB Forum, ma avremo tempo comunque per discuterne fra qualche minuto. Intanto è arrivato anche il momento di fare un po' il punto sul clima sociale del nostro paese, perché dopo le speranze che abbiamo coltivato con il famoso allentamento della pandemia, si sono verificati in sequenza una serie di eventi nazionali e internazionali, insomma, che hanno reso il tutto un po' sempre instabile, sempre un po' precario. Tuttavia, nonostante le difficoltà di questo periodo, aumentano gli italiani che tra la fine di ottobre e l'inizio di questo mese hanno dichiarato di essere un sacco felici rispetto all'anno scorso.
Più felici dell'anno scorso.
Va bene. Passano infatti dal 34% del 2022 al 39% del 2023. Diminuiscono invece dal 42% al 41% gli infelici, mentre i neutri, né felici né infelici, sono la maggioranza. No, sono al 20% in calo rispetto all'anno scorso.
Quindi la situazione migliora, però bisogna dire che ancora sono più numerosi gli infelici. In ogni caso, resistono i timori di cui abbiamo spesso parlato presso gli italiani, no? Come quelli per la propria sicurezza economica. Al primo posto tra le paure, appunto, dei cittadini c'è il reddito insufficiente, la possibilità che sia insufficiente al 35%. Poi seguono a pari merito al 27% la mancanza di sicurezza personale, la malattia e il timore di non godersi la vita come desiderato. È un valore che cala però dell'11% rispetto all'anno scorso. Un'altra paura che diminuisce è non essere capace di fare cose che in passato era semplice fare. Mentre crescono del 7% i timori per i ritmi di vita troppo frenetici. La paura della solitudine è ultima in classifica, ma riguarda il 13% degli italiani.
Il futuro del nostro paese è comunque a rischio per via delle grandi ingiustizie sociali, che sono un problema per il 35% degli italiani, e per la povertà che impensierisce la stessa quota dei cittadini, mentre cala di poco la preoccupazione per la precarietà, dal 32% dell'anno scorso al 25% di quest'anno, aumenta quella per la presenza degli stranieri dal 14% al 21% e per la pericolosità del paese che passa dal 10% al 21%.
Il 42% degli italiani percepisce più tensione nel luogo in cui vive, addirittura il 71% sente che la situazione è più conflittuale a livello nazionale. Evidentemente però appare una visione piuttosto distorta se invece a livello locale la percezione appunto è del 42%, quindi 71 contro 42. Per quanto riguarda invece le emozioni, in una scala da 1 a 10 crescono la speranza da 5,3 a 5,6, il voto che danno gli italiani, e il disgusto dal 5,1 al 5,5. La rabbia è alta, intorno al 5,4, in lieve crescita negli ultimi 12 mesi, lo vediamo purtroppo tutti i giorni. Un po' più in basso c'è la paura, che aumenta dal 4,9 al 5,2, mentre la fiducia è l'emozione che ha i valori meno alti, ma registra un piccolo incremento da 4,7 a 4,9.
De Leonardo e Sando Vadivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, è sempre comunque fiduciosa e propensa a fare le cose, soprattutto a presentarvi della gran bella musica, oltre che le notizie, gli approfondimenti e gli incontri che vi offriamo ogni settimana. Stavolta è il ritorno di un grande gruppo, di un grande duo, gli Orchestra Manoeuvres in the Dark, OMD, per chi non se li ricorda sono quelli di Enola Gay, la canzone che ha disintegrato le feste di compleanno dell'inizio degli anni Ottanta. Sono tornati con un bell'album, Bauhaus Staircase, dal quale andiamo ad ascoltare la canzone omonima, OMD. We'll be right back.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Allora, abbiamo già anticipato prima che oggi è una giornata molto importante per la comunicazione nazionale, ma soprattutto qua a Milano, visto che si è appena aperto lo IAB Forum, quindi l'incontro annuale nel mondo della comunicazione digitale, intitolato quest'anno Regeneration, un concept che andrà a toccare molti ambiti, dalla rivoluzione della artificial intelligence generativa all'approccio alle tecnologie delle nuove generazioni, fino alle modalità attraverso cui le imprese debbano rigenerarsi per essere preparati ai nuovi scenari. Oggi ne parliamo con il General Manager di IAB Italia, Sergio Amati. Buongiorno Sergio e benvenuto.
Buongiorno, grazie, grazie.
Allora, sarà già tutto stracolmo?
Sì, devo dire, sono davanti in questo momento alla sala della plenaria e c'è la gente che aspetta per entrare perché c'è talmente pieno che non si può, ecco, non si può entrare.
Questa è una bella notizia. Allora, quali sono i focus dell'edizione di questo 2023 e quali sono gli obiettivi che vi siete posti?
Ma hai già detto bene tu, diciamo questo titolo di Regeneration è un titolo, lo chiamiamo un po' ombrello, perché è anche un messaggio, no? Quindi noi abbiamo delle rivoluzioni in atto, una velocità del cambiamento che ci supera, lo dico, l'abbiamo detto adesso all'inaugurazione, l'anno scorso noi abbiamo fatto uno IAB Forum parlando di intelligenza artificiale, dopo una settimana è arrivato ChatGPT e ha cambiato completamente la percezione di questa tecnologia. Quindi dobbiamo conoscere le basi di queste tecnologie per poterle governare. Questo è uno dei grandi messaggi che noi vogliamo dare. C'è un tema di generazioni, per cui le generazioni, le nuove generazioni in particolare, sono quelle che hanno più dimestichezza con queste tecnologie, però c'è anche un problema di consapevolezza, quindi devono capirla anche loro bene, capirne anche i rischi per poterla governare. E poi ci sono le imprese che si devono trasformare, rigenerare proprio per affrontare questo cambiamento. Quindi un po' il nostro obiettivo è di cercare di decodificare un po' tutte queste parole che emergono ogni giorno per riuscire ad aiutare le aziende e le persone ad affrontare meglio il futuro.
Vi attendete anche una grossa partecipazione di pubblico? Avete già qualche cifra? A parte il fatto che mi hai appena detto che c'è un mare di gente, quindi.
Sì, no, devo dire sono molto felice perché rispetto all'anno scorso abbiamo avuto migliaia di adesioni in più, quindi questa plenaria stracolma dimostra che c'è un grandissimo interesse intorno al tema, intorno alla nostra industry che comunque cresce. Abbiamo appena adesso dato i dati, è un'industria che vale quasi 5 miliardi, è cresciuta dell'8% rispetto all'anno scorso, rappresenta la pubblicità digitale più della metà della raccolta pubblicitaria totale, per cui insomma sicuramente un settore in crescita, un settore molto vivo.
E appunto te lo stavo anche per chiedere come sta funzionando, ma a livello anche di piccole e medie imprese, a livello proprio culturale, di formazione, stiamo andando avanti? Stai sentendo qualcosa di positivo oppure siamo sempre
No, assolutamente sì, anche perché ormai queste cose sono diventate una necessità, cioè non è più una cosa che uno dice non mi appartiene. Una piccola impresa deve utilizzare gli strumenti digitali, deve fare il marketing utilizzando il digitale, cioè ormai parlare di digitale è quasi anacronistico, perché tutto ciò che noi facciamo è immerso negli strumenti e nelle infrastrutture digitali, quindi siamo nessuno può chiamarsi fuori da questa cosa. Però è proprio importante fare formazione, noi annunceremo domani un accordo importante con il Sole 24 Ore sui temi della formazione, perché diffondere le competenze e la cultura del digitale è fondamentale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Intanto la ringrazio. Buongiorno. Perché lei è presente con un suo intervento sul nostro Daily Magazine, che tra l'altro è in distribuzione al forum proprio oggi e che è dedicato a questo evento. Le volevo fare una domanda che riguarda un po' l'attualità, forse esula dai temi che tratterete oggi, ma che è di strettissima attualità. Qualche giorno fa Meta ha annunciato che i suoi servizi diventavano servizi in abbonamento. Oggi arrivano i primi annunci che chiedono agli utenti di accettare la pubblicità oppure di abbonarsi. Cosa ne pensa?
Allora, io è una bellissima domanda, insomma meriterebbe una riflessione un po' complessa, però detto questo, io credo che i contenuti comunque di valore vadano come dire, valorizzati, quindi è un punto importante. Il successo ad esempio di Netflix con i suoi piani pubblicitari, però in abbonamento è un esempio. Cioè io credo che adesso non c'è una risposta fissa, però io comunque credo che appunto se una persona un servizio costa, per cui alla fine il fatto di in qualche modo farlo pagare non sia totalmente sbagliato, ecco. È chiaro che siccome lì c'è un tema di raccolta dei dati e di utilizzo, se io pago devo avere una forte, come dire, conoscenza e comprensione di quello che fanno poi con i miei dati, proprio perché sto pagando, no? Un servizio gratuito ti dà dall'altra parte, come dire, in contropartita c'è una cessione di dati, no? Un servizio a pagamento, insomma, i miei dati devono essere tutelati in modo ancora maggiore.
Quindi però ecco, diciamo che questo sviluppo presuppone che gli utenti, che sono tantissimi, siano però interessati ad abbonarsi, cioè non tutti gli utenti sono utenti commerciali, per cui questa visione, ecco, io volevo capire secondo lei, visto che voi parlate di pubblicità online, parlate di digitale, se questa filosofia, ecco, è una filosofia che ha un senso, perché è come se dicesse che gli utenti, tipo me, lo utilizzano per scopi commerciali e quindi a questo punto è giusto che si abbonino, ecco, è un po' questa la visione che ho io, però magari è sbagliata.
No, beh, sai, è una politica commerciale di un'azienda, ognuno può fare un po', devo dire, può fare le sue scelte. Io sono ovviamente per la massima libertà, però ecco, la mia risposta è che io pago se sono interessato,
certo.
E quindi è una scelta, ed è una, ripeto, una scelta commerciale delle nostre di Meta in questo senso. Non so se poi altri la perseguiranno o meno.
Sergio, alla fine quali potrebbero essere i nuovi trend? Annusate qualche nuova tendenza?
Ma guarda, allora, se parliamo del mondo della pubblicità ci sono tantissime cose, però invece di parlare di visione bisogna parlare del presente, no? Perché ci sono delle cose veramente molto, molto concrete, cioè questo tema dell'intelligenza artificiale è un tema di oggi, è un tema su cui le aziende devono essere preparate oggi per capire come farla. C'è tutto un tema di, secondo me uno dei grandi trend è questo tema delle regole. Oggi noi parleremo, ci sarà Brando Benifei, che è il relatore italiano delle AI Act, che è una legge europea che si occupa proprio di regolare un mercato. Quindi il grande, secondo me è paradossale quasi dirlo, ma il grande trend, la grande novità è che c'è una necessità sempre più forte di trovare un equilibrio tra quella che è lo sviluppo e la regolamentazione. Però noi in Europa in questo siamo molto avanti. Ecco,
questa è una cosa importante. Però c'è sempre una visione un po' catastrofistica, un po' montata d'arte a livello mediatico, sì, sui pericoli che possono... la stiamo sorpassando un po' o ci vuole ancora tempo?
È un fatto culturale, come diceva lei. Noi stiamo, la visione dei media su questo tema in particolare dell'intelligenza artificiale è una visione un po' semplicistica, un po' terroristica ogni tanto. Proprio come dicevo io, la conoscenza delle basi di questa tecnologia ci fa capire che alla fine sono delle macchine e devono essere, come dire, gestite, però siamo noi che le dobbiamo gestire. Cioè, se pensiamo che una macchina ci dominerà, già abbiamo sbagliato, ecco, già concettualmente stiamo sbagliando. Che anche chiamarla intelligenza artificiale è qualcosa che secondo me è sbagliato, cioè l'intelligenza artificiale, chiamiamola così, aumenta le nostre capacità, ma non ci sostituisce. Ecco, questo è un punto importante. Però partendo da queste consapevolezze, poi questo deve essere un po' il punto di partenza. Perché se no, appunto, seguiamo la narrazione che dice ci toglierà i posti di lavoro, esatto, è cattiva, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, bisognerà riorganizzarsi. Comunque, Sergio Amati, General Manager di Yabi Italia, oggi ospite di Leonardo De Sandova di Vicchi dalle frequenze Radio Atlanta Milano e domani anche sulle pagine dei nostri giornali. Grazie Sergio Amati, buona
grazie.
Giornata, buon lavoro e buon tutto.
Grazie.
Grazie, a presto.
ed è dal mattino.
Di Leonardo De Sando Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia Maro Magnitosi in regia. Oggi è il giorno dell'apertura dello IAB Forum, abbiamo appena sentito il General Manager Sergio Amati, ma adesso andiamo avanti con le notizie che trovate sulle vostre scrivanie, sul Daily Media e sul Daily Net. Abbiamo appena ascoltato, però prima facciamo una sorta di passo indietro, i Wild Nothing. Wild Nothing, che in realtà sono il progetto di Jake Tatum, che è tornato con tutte le sue suggestioni anni 80, tra pop, anche indie, ma soprattutto tantissimi sintetizzatori, per creare queste atmosfere allo stesso tempo confidenziali e frenetiche. Un bel disco questo Hold, e la canzone è Basement El Dorado. E allora, le notizie, cara Silvia, mi vuoi subito agevolarne una?
Certo, il gruppo editoriale Netwick ha dato il via alla acquisizione di Telecity, che dovrebbe avvenire entro il primo semestre del 2024. L'operazione vale 5,8 milioni di euro.
TikTok, il pubblico ADV degli Stati Uniti è cresciuto del 23% in 6 mesi. La piattaforma ha raggiunto 144 milioni di persone nel mese di ottobre e sono quasi 2 miliardi gli utenti nel mondo.
Marco Magnaghi è il nuovo Managing Director di Group M Nexus in Italia, società del gruppo Group M, e Marco Magnaghi ricopriva il ruolo di Chief Digital Officer in Wavemaker Italy.
ByTech si è aggiudicata la gara Iper per il performance marketing. Alla società del gruppo Datrix sono stati affidati la gestione delle campagne degli ipermercati per la Grande I e il servizio di spesa online iperdrive.it.
Cassadiva Group ha acquisito il 100% del capitale sociale della casa di produzione Akita SRL e diventa così una realtà di rilievo nel mercato della realizzazione di spot pubblicitari da oltre 26 milioni di euro.
Email marketing, cresce l'interesse degli italiani, e secondo report sull'andamento del settore in Italia condotto da GetResponse evidenzia un incremento del tasso medio di apertura dei messaggi dal 28,54% fatto registrare nel 2021 al 31,86% del 2022. Leonel De Sando Vadivicchio dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, mercoledì 8 novembre 2023. Ricordate di andare a visitare le nostre pagine social curate dalla nostra Silvia Antonini. Grazie Silvia, grazie di tutto, perché adesso ti dedichiamo una canzone. Lei è Sofia Kurtzis, è una grandissima artista che celebra un incontro veramente multicolore tra tutti gli elementi della musica da ballo, ma non pensate a sciocchezze, stiamo parlando proprio di avanguardia, però sempre molto molto godibile. Quindi ha pubblicato questo album Madres, che viaggia dagli intimi club di Berlino alle spiagge assolate della costa spagnola.
Ah, che bello, è proprio il mio.
Esatto, sentite, sentite Madres di Sofia Kurtzis.
Creativo Daily.
Daily on air del Sandoval di Vicchio dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, ultima rubrica della giornata, poi ci dedicheremo alle nostre operazioni, soprattutto allo Yab Forum. Stiamo arrivando, ma signori, l'obiettivo tanto se non tutto, lo streaming, così si potrebbe definire il momento del consumo televisivo in Italia, mentre furoreggiano le polemiche sull'andamento degli ascolti. Sì.
Della TV lineare.
Lo so.
In questo momento c'è un po' di polemica.
Io ho qualche problema con la mia TV, proprio a livello, se non
che non ancora non sei riuscito ad attivarla.
No. Queste smart TV che...
E queste smart TV sono poco smart.
Ma perché io sono abituato a... vorrei proprio, cara, accenditi, invece no, è proprio deve essere subito, deve essere una cosa immediata, siamo nel 2023, siamo ancora là con le manovelle. Di fatto i numeri mostrati dall'ultimo osservatorio sulle comunicazioni della Gcom rivelano una flessione degli ascolti nel giorno medio pari al 3,4%, questo nei primi sei mesi dell'anno, del 3,2% in prima serata rispetto allo stesso periodo del 2022. Sta succedendo di tutto, tra l'altro in Rai hanno appena cancellato un programma, ne vogliono cancellare 150, cancelliamoli tutti quanti. E rispetto al 2019, quando ancora lo streaming non era così diffuso, gli ascolti sono ridotti di 2,53 milioni nel prime time. Non sappiamo quanti, ma molti di questi ascolti sono andati nello streaming. Intanto sono usciti un po' di numeri e su questi servizi, in questi giorni, come sta andando il mercato? Ce lo devi dire, come sta andando il mercato?
Allora, intanto sono usciti questi dati di Digital TV Research sulla Pay TV in generale, che quest'anno dovrebbe a livello globale, ovvero in 138 paesi considerati, contare su poco meno di 1 miliardo di abbonati, con una tendenza alla stabilità fino al 2029, la proiezione infatti è da qui a 6 anni, a parte qualche oscillazione verso il basso nel 2025. Di questi l'IPTV, cioè le trasmissioni via internet, acquisirà 36 milioni di abbonati nei prossimi 6 anni, fino ad arrivare a 412 milioni nel 2029. L'IPTV intanto ha già superato la TV satellitare, questo nel 2018, e l'anno prossimo supererà la TV via cavo, sempre in termini di abbonamenti.
Certo. Invece sul fronte dei fatturati cosa sta succedendo?
Allora, parlando di servizi video on demand in abbonamento, cosiddetti SVOD, sempre secondo l'istituto di ricerca Digital TV Research, questi raggiungeranno 107 miliardi di dollari nel 2023 e 127 miliardi entro il 2029, di cui gli Stati Uniti e la Cina rappresenteranno la metà, quindi sono i mercati più forti. Vabbè, non c'è nulla di nuovo secondo me in tutto questo. Sempre nel 2029 Netflix sarà la piattaforma più ricca, sempre in termini di ricavi da abbonamenti, con 34 miliardi di dollari, e supererà Disney+, HBO Max e HBO Max e Paramount Plus messi insieme. I servizi che hanno la pubblicità, ovvero gli AVOD, gli Advertising Video On Demand, raggiungeranno invece 69 miliardi di dollari entro il 2029, in crescita di 30 miliardi rispetto ai 39 di quest'anno. Secondo sempre le analisi dello stesso istituto, i sistemi ibridi, quelli misti, ovvero piattaforme che affiancano l'offerta in abbonamento con quella sostenuta dalla pubblicità, tipo Netflix in questi giorni, si svilupperanno soprattutto nei mercati appunto più avanzati. E entro il 2029 Netflix e Disney+ dovrebbero essere entrambi presenti in 46 paesi, HBO Max in 35, Paramount Plus e Sky Showtime in 37 paesi.
Quindi Netflix è il brand più forte, insomma, se non sbaglio però è uscita anche la trimestrale dei dati, e i dati pare che siano in crescita, no?
Sì, sono in crescita, e come abbiamo visto in prospettiva Netflix è il brand leader di mercato e lo sarà per un po'. La trimestrale ha mostrato un deciso incremento degli abbonati, che raggiungono il totale globale di 247.150.000 nel terzo trimestre. E solo in questo periodo se ne sono aggiunti circa 8,8 milioni. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sono oltre 24 milioni in più, pari a una crescita del 10,8%. I ricavi superano gli 8,5 miliardi con una crescita del 7,8%. Tutte le previsioni, sia dei ricavi sia degli abbonati, sono positivi. Il dato interessante riguarda la nuova offerta Basic with Ads, appunto quella che costa meno perché c'è la pubblicità, ovvero appunto l'abbonamento a prezzo più basso, e rappresenta oggi il 30% delle nuove adesioni nei 12 paesi in cui è disponibile.
Insomma, addirittura di più, guarda un po'. Comunque, a proposito di questa opzione, come sta andando?
Allora, nel terzo trimestre le adesioni alla membership con pubblicità sono aumentate del 70% rispetto a quello precedente. L'obiettivo della piattaforma è comunque sviluppare questo business come rilevante, cioè diventerà una delle voci più importanti. Infatti, tra l'altro, ha appena adottato un sistema Nielsen One Ads per la misurazione delle performance degli annunci pubblicitari, perché evidentemente gli investitori vogliono sapere come va.
Certo.
Nel frattempo la piattaforma sta mettendo in cantiere l'aggiustamento dei prezzi di alcune sue offerte negli Stati Uniti, in Francia e in UK, e prosegue anche la politica di normalizzazione degli abbonamenti condivisi, ovvero cercare di trasferire quelli che condividono gli abbonamenti in abbonati pieni. Quindi su questo tema non ci sono dati ancora precisi, non c'è il tasso di conversione, però Netflix dice che l'abbandono è limitato.
Vabbè.
Cioè la gente sceglie di abbonarsi.
Ok. Non stentiamo a crederlo, perché comunque sia una bella offerta, bisogna dirlo, quindi...
Funziona. È una festa a cui ci siamo abituati.
Sì, a questo punto il brand dovrà comunque aggiornarsi, perché l'abitudine è importante, però bisogna sempre alimentarla. E torniamo a noi, torniamo per i saluti, ovviamente, degli On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, con Davide, Silvia e Mauro Magnitosi, vi danno appuntamento a venerdì, quindi fra due giorni, e vi lasciano con una sorpresa, soprattutto per gli amanti di un certo tipo di musica wave, punk, post-punk. Un disco scritto da Lol Tarlast, che è stato uno dei grandi componenti fondatori dei Cure, da Budgie, grande musicista nell'area Siouxsie and the Banshees, da Jackknife Lee. Questo disco si intitola Los Angeles. La canzone che vede addirittura la voce, ma ce ne sono negli album delle altre collaborazioni, Bobby Gillespie dei Primal Scream, si intitola Country of the Blind. E questi sono Lol Tarlast, Budgie e Jackknife Lee. Ciao a tutti. Can we ever dream again?
Crime's a dirty word. Precarity, barbarity, free market insanity, love and equality versus plutocracy. This could be heaven. Let's tell where we're headed.